I sette metodi innovativi per allenare mentalmente non una squadra. In questi giorni ho ritrovato un vecchissimo report che avevo scritto tanto tempo fa, in cui parlavo di molte idee innovative ed anche delle mie aspirazioni, delle mie ambizioni di allenare una squadra di calcio. All'epoca ero in trattativa con un presidente di una squadra di calcio della provincia di Massa Carrara, in Toscana, e sembrava che questo dovesse affidarmi la Juniores, quando, un po' per i miei impegni di lavoro precedentemente presi, un po' perché era un po' lunatico e ci ripensò, fece marcia indietro e non se ne fece più nulla. Ma ricordo che io ci credevo talmente tanto che mi ero impegnato seriamente ed avevo stilato un vero e proprio vademecum operativo. Ti ho riassunto i 7 punti più importanti. Magari sei un allenatore, sei un dirigente, sei un preparatore, insomma, sei nel mondo dello sport e vuoi trovare qualche idea interessante da trasmettere, oppure vuoi, magari sei un presidente e sei un po' pazzo, un po' pazzerello come me, e ti innamori delle mie idee altrettanto pazze e magari mi chiami per sperimentarle nella tua società. Ad ogni modo, eccoti quello che io avevo elaborato, quello che io avevo buttato giù in quel famoso report. E allora partiamo con il punto numero 1. Il coach deve essere un vero e proprio punto di riferimento per i suoi ragazzi. Vedi, gli atleti imparano la puntualità, la precisione e il rispetto per gli altri dal comportamento del proprio allenatore e non da quello che gli altri dicono loro di fare. Soprattutto i giovani danno poco peso alle parole degli adulti, ma fanno quello che noi facciamo. Pertanto, secondo me, è molto importante l'esempio pratico che il coach offre come si comporta, come, proprio come modo di comportamento. Deve essere un vero esempio da seguire, quello che io solitamente chiamavo, meglio, quello che nell'antica Grecia chiamavano un mentore o un mentore. Punto numero 2. Ci vogliono delle regole di comportamento, delle regole ben definite per i ragazzi. Beh, troppo spesso sono abbandonati a loro stessi. Le regole sono importanti sia per farli crescere, sia per plasmare la loro personalità. Hanno bisogno di regole da rispettare, sia in campo ma anche fuori. Poche regole chiare, poche regole fatte rispettare da tutti, in primis naturalmente dall'allenatore e dal suo staff. Punto numero 3. Parlare chiaramente alla squadra ed inserire un nuovo metodo di allenamento. Spiegare ai ragazzi che si vince prima con la mente che con il corpo e la tecnica. Oltre ai due allenamenti tradizionali, quindi agonistico e tecnico-tattico, ci sarà spazio per un terzo allenamento settimanale, quello mentale. L'allenamento mentale sarà diviso in 3 parti. Gli esercizi individuali, generici, senza pallone o comunque senza attrezzo di lavoro, metaforicamente parlando riferito al tipo di sport che si vuole praticare, esercizi individuali, generici con il pallone o comunque con l'attrezzo che chiaramente lo sportivo usa, quindi che ne so, se nuota in piscina, se gioca a tennis con la racchetta, eccetera, eccetera. Infine gli esercizi personalizzati per ogni ragazzo in base alle sue convinzioni limitanti e potenzianti. E veniamo al punto numero 4. Prima di ogni partita, di ogni gara, oltre al riscaldamento atletico, fare il famoso riscaldamento mentale con tutto il gruppo. Beh, anche le riserve, direte voi, sì, anche le riserve, perché i giocatori debbono sentirsi parte integrante di un gruppo, quindi pertanto sia gli 11 che vanno in campo, se si tratta di una squadra di calcio, o il sestetto, se è quello di pallavolo, eccetera, eccetera, tutti coloro che fanno parte del gruppo debbono fare, a mio avviso, il riscaldamento mentale insieme, per sentirsi uniti. Con esercizi di visualizzazione per mettere i ragazzi nello stato emotivo giusto, elaborazione di una frase o di un motto che dia una sorta di carica psicologica a tutta la squadra. Il punto numero 5 è connesso al precedente, infatti anche le riserve partecipano al riscaldamento, sia atletico sia mentale. Beh sì, io introdurrei delle regole completamente nuove, solitamente io vedo quando si riscaldano i giocatori di calcio, comunque i giocatori anche di altri sport, fare la fase di riscaldamento soltanto in quegli 11 che vanno in campo. Beh no, utilizzerei delle nuove metodiche, fare in modo che ci sia una sorta di gruppo come dicevo prima, pertanto il riscaldamento dovrebbe essere fatto tutti insieme. perché in questo modo si sentiranno maggiormente integrati e parte fondamentale della squadra. Inoltre, quando un giocatore viene sostituito, deve, come dirsi, obbligatoriamente fermarsi in panchina e tifare per i suoi compagni. Un po' quello che accadeva alla Juventus di Conte, quando Conte era allenatore, quando i giocatori che venivano sostituiti dovevano assolutamente in maniera obbligatoria fermarsi e finire tutta la partita e non potevano andare negli spogliatoi e pertanto farsi la doccia. Chi lo faceva veniva multato, giustamente. Dunque, spirito di gruppo. Bisogna, secondo me, creare lo spirito di appartenenza al gruppo. E questo è compito del coach, compito dell'allenatore, compito del suo staff. Punto numero 6. Inserire gli esercizi di raffreddamento mentale e atletico alla fine di ogni partita. Beh sì, mi hai sentito benissimo. Esercizi di raffreddamento mentale. Beh, perché indipendentemente dal risultato, radunare la squadra a bordo campo e scaricarla psicologicamente è fondamentale, è importantissimo. Vale per una squadra di calcio, vale per una squadra di basket, per il singolo tennista, vale per il nuotatore, vale per ogni tipo di atleta. Bisogna che l'allenatore impari, metaforicamente parlando, a scaricare psicologicamente l'atleta alla fine della gara. Questo permetterà di ridurre la tensione, soprattutto nel caso di un risultato negativo. E infine il punto numero 7, definizione degli obiettivi da raggiungere per ogni ragazzo inserito in rosa. Beh, ogni atleta deve definire nei minimi particolari i suoi obiettivi, metterli per iscritto ed impegnarsi a raggiungerli con tappe di avvicinamento. E naturalmente strumenti di controllo. Compito del coach? Creare una sorta di vademecum su come si definisce un obiettivo e consegnarlo ad ogni ragazzo della sua rosa. Compito del coach è naturalmente anche quello di verificare e aiutare il ragazzo al raggiungimento del suo obiettivo e pertanto accompagnarlo, metaforicamente parlando per mano, negli stadi di avanzamento sino a far sì che l'obiettivo venga raggiunto o comunque ci si possa avvicinare. E allora, questi sono i miei sette metodi che avevo creato, realizzato e messo per iscritto all'epoca. Sono metodi strani? Trovi queste idee un po' pazze? Beh, pensa che ti ho risparmiato tutto l'elenco di record di comportamento che avevo già elaborato per ogni ragazzo, quindi sei una persona fortunata. Oh, dimenticavo, se ritieni che le mie idee siano pazze, ma meritevoli di essere sperimentate, magari sei un presidente, un allenatore importante o comunque sei qualcuno che ha una società, gestisce, dirige una società ed ha intenzione di sperimentarle, perché non mi chiami? 392-27-32-911. Sarò felicissimo di mettere la mia esperienza al tuo servizio. Per quanto invece riguarda questo MP3, dopo che tu l'hai ascoltato, l'invito è sempre quello di prima. Scrivimi info@giancarofone.com. Mi farà piacere sapere cosa ne pensi e conoscere il tuo punto di vista. Naturalmente anche con tutte le critiche del caso, ci mancherebbe. Io sono Giancarlo Fornei, un coach e un formatore motivazionale, quello che in gergo gli addetti ai lavori chiamano un allenatore mentale, un mental coach. In rete mi conoscono tutti come il coach delle donne per la mia grande esperienza di lavoro proprio con l'universo femminile. È per questo che mi piacerebbe allenare una squadra di calcio, di volley, di basket, insomma una squadra di sport composta proprio da donne o dai ragazzi giovani. Ma a parte questo, vienimi a trovare coachingperdonne.com oppure su Facebook Giancarlo Fornei e insomma se dici il mio nome, Giancarlo Fornei, su Google troverai tantissime risorse e tantissime informazioni. Un abbraccio e al prossimo MP3.